Bene, quindi abbiamo parlato delle preferenze dei teenager rispetto a come vengono presentate le news. E questa è una ricerca, secondo me, che dà delle informazioni solide, no? Cioè che valgono, che sono abbastanza provate in varie ricerche, che riguardano i vari aspetti delle informazioni sessuali visive che noi preferiamo. Quindi sempre più noi preferiamo avere testi brevi con informazioni visive che li commentano e ci fanno già capire di che cosa si parla. Amiamo avere la figura, cioè una rappresentazione visiva del contenuto. Quindi sempre meno siamo disposti a leggere lunghi testi per ottenere delle informazioni. E questo chiaramente riguarda molto di più le persone che sono lettori leggeri, lettori poveri, eccetera, però non è detto che non riguardi anche persone che invece sono lettori piuttosto forti, abili, capaci. Solo i teens, solo i... scusi, solo i ragazzi, succede, solo i ragazzi, e poi soltanto con i testi, con le notizie online. No, e volevo tirarlo, ma non è riuscito. Per esempio, questo scrittore di blog, Eric Trumbull, ci dice, ci fa notare quali sono le caratteristiche del nostro comportamento nei confronti dei video? Video che ora sono una risorsa molto diffusa, molto sta prendendo il posto dei video, dei testi forse. Lui dice: ho visto tante lecture di 50 minuti della mia vita. Beh, ho scritto che mi sono seduto, perché non è detto che io fossi coinvolto. Probabilmente no. È realistico essere coinvolto in un blocco di 50 minuti pieni? Probabilmente no. Essere la signora. Allora, e quindi insomma, no, introduce questo problema che riguarda il fatto che nel vedere un'informazione visiva, un video, no, è possibile che ci sia una distrazione dopo alcuni minuti e questa distrazione potrebbe avere degli aspetti negativi perché il video non è riproducibile talvolta sì, eh. Cioè mettiamo che io utilizzi, come a volte succede, un video, no? Insomma, in una lingua straniera, di fronte a un gruppo di persone che vogliono imparare l'inglese oppure a una classe di ragazzi. La visione del video, diciamo collettiva, difficilmente porta a potersi fermare di vedere, di sentire, no? È così possibile che sia un'unica visione. Allora, quello che si sottolinea in questo caso è che la durata può essere molto impegnativa. E la durata, si suggerisce, dovrebbe essere breve, perché noi siamo abituati a vedere dei video corti, pochi minuti, 30 secondi, no? Un video di sport, di politica, sono, ecco, qui in questo terribile diagramma. Ci riportano delle durate, no? Di questi video online che vediamo quotidianamente. Sono tutti molto brevi, più lungo vedo dovrebbe essere questo con le news e la politica, 5 minuti, ma gli altri sono 4, 3, questo pre-roll mainstream addirittura 30 secondi, no? Cioè, siamo abituati, insomma, a vedere tutta una serie di filmati molto brevi. Se guardiamo, per esempio, le playlist che troviamo su YouTube, su TED, no? Le sarà capitato di vedere qualche filmato di TED. E ha notato che adesso, no? In queste playlist, in questi filmati, c'è scritto, tra le altre cose, quanto durano, quanti sono, quanto durano, ci danno delle informazioni di questo tipo, perché forse hanno il sospetto che se non ci fosse l'informazione sulla durata, uno non si metterebbe neanche a vederlo, no? E poi guardando quanto dura decide, no? Questo mi sembra che sia 7 minuti, questo 6 minuti e 50. E io ho visto che questo adesso si estende anche ai testi online, cioè tipo blog, no? Io per esempio guardo sempre un sito che si chiama Medium, che dà informazioni su vari argomenti, e tra cui anche il design dei siti, eccetera. E non so quante volte, forse addirittura tutti i giorni mi manda una newsletter in cui mi sottopone alcuni articoli da leggere, no? E c'è sempre scritto la durata, e anzi secondo me anche abbassano, perché non è vero, perché lì c'è scritto tempo di lettura, no? Tempo di lettura, mettiamo 3 minuti. Ora sarà che io sono un lettore lento in inglese. Però io ci metto sempre di più di quello che dicono loro. Comunque, insomma, il tempo, giusto per risottolinearlo, ridirlo, ripetersi, il tempo è una delle variabili più rilevanti nel mondo odierno, perché ne abbiamo poco, perché non torna indietro, e quindi tutto ciò che riguarda il tempo è molto importante. Può interferire tanto, no? Con le nostre decisioni di leggere, di ascoltare, di fare qualunque cosa. Allora, se so che un articolo mi prende 3 minuti di lettura, magari lo prendo, no? Mentre se non ci fosse scritto niente, mi accontenterei del titolo, forse, e del sottotitolo. Allora, questo Philip Guo, che io ho messo, di cui ho messo la fotina qui, è un ricercatore della Rochester University, non mi ricordo, e allora lui ha studiato la durata della nostra visione dei video educativi. Quanto tempo siamo disposti a vedere un video, no? Cioè, se noi adesso facessimo un video di questa lezione, la mettessimo online, i nostri ascoltatori quanto tempo riuscirebbero a stare attenti prima di abbandonare il video? Ecco che Guo ha stabilito, insomma, nelle sue analisi, che questo tempo di visione è 6 minuti, cioè la durata media della visione di un video, anche più lungo, è sempre 6 minuti. Dopo 6 minuti, molto probabilmente quel video verrà abbandonato, verrà lasciato. Quindi, che dire? Diciamo che la durata è una variabile a cui bisognerà prestare un po' di attenzione, no? Cioè, non solo dovremo prestare attenzione, cioè, diciamo, soprattutto rispetto a una popolazione dei soggetti, dei clienti, degli utenti, no? Che potrebbero avere delle difficoltà di lettura, è possibile, non dico appoggiare, però tener conto della richiesta di brevità, di concisione. Poi a volte non si tratta neanche tanto di banalizzare, no? O di semplificare, quanto di sapere individuare quali sono le presentazioni che sono più avvincenti, che sono più comprensibili, no? Tante volte in un testo, in una figura, in un grafico, le informazioni vengono messe senza risparmiare il numero delle parole, senza risparmiare le cose che si dicono, no? Invece dovremmo tener conto del fatto che ci sono persone che non leggono con facilità o che non hanno voglia, no? Perché a volte anche questo succede. E quindi chi scrive, chi propone delle informazioni, chi sceglie i libri di testo dovrebbe anche valutare se davvero quei testi sono in grado di mettere sotto gli occhi di chi legge quali sono le informazioni più importanti, in modo che quelle vengano colte, no? Perché uno sente dire, beh, non è che dobbiamo semplificare i testi, perché se no, perché i ragazzi devono anche imparare a leggere i testi complessi, giusto? Però quello deve essere un lavoro un po' specifico, no? Cioè, farlo insieme, trovare le inferenze, collegamenti, analizzare i testi, cercare di capire che un testo è difficile magari perché non è ben strutturato, perché parla di un argomento, poi lo lascia, poi lo riprende, poi lo rilascia, no? Cioè, i testi dovrebbero essere scritti bene. A volte si leggono dei testi che non sono scritti bene e la persona che non ha automatizzato completamente o non più il leggere può trovarsi in difficoltà. Anche sul video io posso perdere l'attenzione anche perché non sto più comprendendo. Rinuncio, no? Si parla di drop out da una scuola, ma anche da una risorsa. Certo, il testo si può rileggere, il video si può riguardare, no? Cioè non è impossibile, non è detto che uno debba perdere per forza il senso. Comunque, ecco, un testo informativo non dovrebbe creare problemi di fatica inutili derivanti dal fatto che magari le informazioni rilevanti sono veramente lontane nel testo. Dovrebbe aiutare a formarsi una rappresentazione mentale in modo così più easy possibile. Sempre della serie poi il lettore fa cose di cui non ci rendiamo tanto conto. Diciamo che ci sono molte ricerche che hanno studiato i movimenti oculari con queste macchine, no? che vedono quanto, che riescono a capire quanto, cosa fisso mentre leggo e quanto a lungo, e così riescono a vedere magari se una persona può avere delle difficoltà di lettura perché magari resta fissata su una parola a lungo oppure fa dei movimenti irregolari durante la lettura. Una delle applicazioni delle macchine di movimenti oculari è appunto sul modo in cui noi leggiamo i testi e i siti web. E da questa figura, da queste figure, no, si capisce che il nostro modo di leggere può avere dei limiti, diciamo. Cioè, Il primo che ne ha parlato, Jacob Nielsen, ha parlato di un pattern a forma di F, cioè quando noi leggiamo, facciamo, questo è un sito web, d'accordo? Quindi un sito web, diciamo, è anche una risorsa un po' particolare perché in questo caso io non è che voglio, in questo caso specifico, non è che voglio leggere come leggerei un articolo, no, ma cerco delle informazioni. Di solito, infatti vedo qui Google, questo non leggo, no? È possibile, cioè che ci siano dei fini di search, non di lettura. Non sempre però, ma qui diciamo in alcuni casi. Allora cosa succede? Che il lettore legge, fa un movimento orizzontale, poi forse un altro, si vede lì, e un movimento verticale. Questi colori cosa sono? Sono una media, cioè qui ci sono i movimenti oculari di tanti lettori. Come più le zone vengono guardate di più, sono colorate con colori chiari. Quindi, chiari, caldi, non so, il rosso è la zona che viene vista di più. Poi c'è il giallo, poi c'è il blu e poi ci sono delle zone che proprio non sono guardate, no? Quindi si vede che c'è un movimento, l'altro, una scrollatina in giù, diciamo, e il resto, questa parte blu, vede proprio non viene neanche letta, oppure un'occhiatina, no? Questo è importante per chi scrive testi, perché vuol dire, guarda che ci sono delle parti dello schermo o della figura che non vengono proprio visti, per cui se per esempio ci vuoi mettere una pubblicità non ce la mettere perché tanto non la vedono, no? Oppure se io voglio mettere delle informazioni molto importanti, dove le devo mettere? Basterà se la metto a pagina 2? Oppure non è meglio se la metto subito dopo il titolo? Queste sono informazioni che naturalmente per chi fa pubblicità, per chi produce le news, no? Che vuole mettere poi informazioni pagate, sono rilevanti, però sono rilevanti anche per la persona che chiede di formarsi un'opinione a partire da questi testi. Aggiungo solo quest'altro aspetto collegato, questo è il fondo, vede? Cioè dove la pagina finisce e si deve fare lo scroll per andare di sotto. E ecco, c'è un impatto del fold, no? Così come qui si vedeva che a un certo punto smettono di guardare, ecco, qui è ancora più evidente, no? Che c'è una lettura della parte centrale alta dello schermo, poi sì, qualcuno fa lo scroll, va di sotto, però sempre meno, sempre meno, sempre meno, fino a che non si guarda più, non si legge più quello che c'è scritto. Ora, questo è il comportamento medio, no? Quindi non è detto, poi ci saranno invece quelli che leggono attentamente tutto il testo, però certo fa pensare, no? Ecco, fa pensare noi che ci troveremo a scrivere testi, compiti, no? E dovremo tener conto del fatto che è possibile che la lettura delle persone che abbiamo di fronte non sia così esaustiva, così attenta e concentrata come noi invece desidereremo e ci aspettiamo, proprio perché gli diamo delle cose da fare, da leggere. Però qualche volta si legge, non è vero che non si legge mai. Sempre Nielsen, in questo articolo online del 2013, scrive: website reading, qualche volta succede. Certo, più delle volte si cerca di non leggere, si legge pochino, no? Ma qui propone una ricerca su una serie di testi sul web e trova, vediamo, ecco, che in questo caso, vede, c'è una concentrazione dei comportamenti di lettura molto, molto ampia. Perché? Dice lui. Ecco, perché questo testo è ben scritto. È breve, no? Tutto sommato, però è ben scritto nel senso che è ben strutturato. Cioè, io entrando in questo sito trovo facilmente l'informazione che cercavo e allora e vengo anche aiutato dal sistema di navigazione all'interno del sito, per cui lo trovo, no? Perché tante volte succede che io cerco un'informazione in un sito e non la trovo subito. Questo che conseguenza spesso e volentieri ha la conseguenza che io vado via, ne trovo un altro, perché di siti ormai ce ne sono tanti. Quindi se io non riesco a trattenere il mio lettore, il lettore se ne va. Invece in questo caso, ecco, il sito di un contesto, non so se uno zoo o qualcosa del genere, sì, la visita a uno zoo, ecco, mi aiuta ad andare sull'informazione che cerco. L'informazione è corretta e strutturata e quindi io la leggo, non leggo tutto, no? Ci sono poi delle parti che non leggo, quindi è comunque una lettura selettiva, però insomma è anche vero che quando uno magari cerca una conoscenza enciclopedica non è che legge tutta l'enciclopedia, no? Legge quella mezza paginetta che gli serve per farsi un'idea. A completare, insomma, questa idea che si legge solo in parte, c'è questa graduatoria che ci dice qual è la probabilità di lettura a seconda della posizione. Allora, se è presto nel testo, quel paragrafo lo guarderanno l'81%, poi nel secondo pezzetto si scende al 71% fino ad arrivare al quarto pezzo, quarto segmento, al 32%, quindi molto poco. Sempre teenager, anche Nielsen ce lo conferma, anche loro, come nella ricerca che abbiamo visto prima, preferiscono poco testo, chiaro, grande. E poi anche i bambini, no, cioè, allora diciamo, Nielsen ci dà delle informazioni e analizza le differenze tra soggetti di età diversa. Noi possiamo avere di fronte dei bambini, degli adulti, degli adolescenti, possiamo avere dei testi da leggere sulla pagina stampata, ma anche sul computer o sul telefonino. Quindi, tenendo presente il fatto che a volte può darsi che non leggiamo proprio tutto, che comunque siamo molto tentati, diciamo, da questo comportamento di abbandono del testo oppure di lettura frettolosa di alcune parti, bisognerebbe un po' fare una scelta poi dei materiali di lettura, di studio, tenendo presente queste caratteristiche. Allora qui hanno ammesso a confronto il comportamento di lettura, di reazione nei confronti dei siti da parte dei bambini e degli adulti, dicendoci cosa? Dicendoci che i bambini di ora sono molto, hanno una grande esperienza di computer, non sono come i bambini 10 anni fa, no? Che timidamente approcciavano il computer. Questi appena riescono a stare seduti li mettono davanti con l'iPad perché ci giochino, no? E hanno una familiarità probabilmente con il computer quasi più che con il testo, perché io quanti ne vedo di bambini che giocano con il telefonino nella carrozzina oppure che no, fanno, insomma, hanno acquisito una serie di comportamenti, quindi non sono come quelli 10 anni fa. Questo non significa però che facciano tanto bene nell'interazione con i siti, per cui fanno molti meno errori dei ragazzini di 10 anni fa, però fanno tanti errori, fanno più errori dell'adulto, cioè pensano, sia i bambini che gli adolescenti, pensano di avere un comportamento più ganzo di quello che invece hanno, no? Si ritengono dei grandi utilizzatori di computer, però in realtà non hanno quelle conoscenze, no? Ecco, quindi si trovano a volte a fare degli sbagli. Le differenze maggiori tra i bambini e gli adulti, vediamo quali sono. Dunque, veloce a giudicare e lascia il sito se non va bene, se non gli piace, questo è comune. Anche l'adulto, appena a pochi secondi per decidere che un sito va bene o non va bene, poi lo lascia molto velocemente. Vuole aspettare? No. Il bambino vuole una gratificazione immediata, l'adulto una pazienza limitata. A volte bisogna aspettare perché non si carica, no? Però non... ecco, se uno fosse libero di scegliere, probabilmente lascerebbe. Comportamento esplorativo? Il bambino, diciamo, ama seguire molte opzioni, magari si perde, girella, no? Non trova, e invece l'adulto sta fermo, sta sulla sua strada più facilmente. Navigazione ridondante, qui è nel caso che gli strumenti di navigazione dovrebbero essere chiari e dovrebbero essere univoci. A volte succede che invece si ripetono oppure usano gli strumenti diversi per mandarmi in un certo posto. Quello che succede è che questa ambiguità dà un pochino di noia all'adulto e invece nei confronti del bambino è veramente disturbante, cioè gli interrompe il ragionamento, diciamo. La lettura è l'adulto un pochino scanning, invece i bambini più piccoli, vabbè, niente, un pochino quelli medi e anche i ragazzini di 12-13 anni già fanno scanning e non è che leggono tutto. Altro aspetto, secondo me, rilevante è la grandezza del font. Questo è un altro livello, no? Non è tanto più cognitivo quanto proprio percettivo. Può succedere che l'informazione sia troppo piccola. Tanto i ragazzini leggono tutto, ma non è vero, no? Ecco, soprattutto di fronte a un ragazzo che tenderebbe a lasciare facilmente il testo, darglielo molto leggibile è una cosa positiva. Nel caso degli adulti, certi testi che sono veramente piccoli possono causare difficoltà di percezione proprio. Pensiamo poi soprattutto alle persone più anziane che perdono un po', no, di acuità, quindi il testo su schermo, per quanto il testo su schermo adesso sia molto migliore che non anni fa, prima c'erano delle ricerche che proprio dimostravano quanto era più difficile discriminare il testo sullo schermo, perché era meno pulito, no? Adesso invece con questi schermi moderni si legge meglio. Però certo, se io do un font troppo piccolo, è più probabile che ci siano delle difficoltà. E poi vediamo un'altra differenza, il fatto che i ragazzini come limitazioni fisiche sono lenti nel battere e poi hanno uno scarso controllo del mouse e lo scrolling, i più piccoli lo evitano, i bambini più grandi, gli adulti ne fanno un po', è difficile appunto andare oltre il folding della pagina, i bambini più piccoli proprio non lo fanno. Dunque, questo qui è un grafico che avevamo fatto per illustrare diciamo, un pezzo di situazione italiana. Allora, questa è una ricerca, una rilevazione che abbiamo fatto con insegnanti del PAS, percorso... la sigla ha presente il TFA?
Sì.
Tirocinio formativo attivo. Ecco, il PAS è percorso abilitante speciale. Benvenuti. Allora, il percorso abilitante speciale è il corrispondente del tirocinio formativo attivo, ma per insegnanti già in servizio. Ci sono state due proposte. Dunque, da quando sono qui io ho fatto quattro corsi, due PAS e due TFA. Non le sto a fare la lunga e triste storia, no, del fatto che gli uni dicessero: ah, ma come, anche gli insegnanti in servizio, ma... Insomma, abbiamo fatto dei corsi con una specie di... Cioè, in realtà il PAS e il TFA sono come un master, no? Durano un anno, quindi ci sono una serie di ore di lezione e parte delle ore di lezione che gli studenti hanno fatto riguardava aspetti pedagogici. Abbiamo fatto, mi pare, 18 crediti, 18 oppure 15 in un caso, eh? Allora, essendo loro insegnanti, no, in qualche misura, avevano delle difficoltà di frequenza, per cui gli abbiamo proposto di fare una parte delle lezioni a distanza tramite video, tramite webinar, che sono in realtà dei video, però, come dire, collaborativi, cioè...
C'è la chat.
Sì, la chat, e volendo si può anche apparire, diciamo, però ora lì, magari non era tanto facile perché appunto tanti studenti. Comunque, diciamo, mentre il video, no, può essere più statico in un certo senso, il webinar poteva essere così un pochino più partecipativo. Comunque poi c'erano anche gli incontri in presenza, no? Quindi si alternavano incontri in presenza con altre ore di lezione che venivano invece viste sul proprio computer, diciamo. E avevamo fatto delle lezioni lunghe e anche delle lezioni brevi, un po' per verificare la possibilità che le lezioni lunghe fossero troppo pesanti anche per questi studenti. Allora abbiamo visto che questa generazione XY, no? Persone diciamo 28 fino ai 50 anni, quindi una tranche abbastanza varia, insomma, no? Però Ecco, che cosa ha detto? Gli abbiamo chiesto, ma quali sono gli strumenti che, con cui vi siete trovati meglio? E quali sono invece quelli con cui vi siete trovati peggio? L'aspettativa era che dicessero sì, le lezioni a distanza sono piaciute, soprattutto quelle brevi, no? Per farci... Allora invece è venuto fuori che lo strumento più apprezzato è la lezione live, cioè in classe, lunga. Poi la lezione, il webinar live, perché si poteva anche partecipare, cioè noi li abbiamo registrati, li abbiamo prodotti, dando la possibilità agli studenti di vedere mentre li facevamo, no? Quindi la versione live a cui loro potevano partecipare piaceva quasi altrettanto che la lezione in presenza. Terza scelta, le video lezioni brevi. E poi la roba meno apprezzata, i testi e gli altri materiali sul web. Allora, che dire, una generazione di mezzo questa, già grande, no? Abituata a fare lezione, ama soprattutto la lezione in presenza, anche se molti di loro dicono, certo mi sarebbe piaciuto andare a tutte le lezioni in presenza, però non potevo perché lavoro, famiglia, sto lontano, eccetera, quindi in teoria preferirei la lezione in presenza, in realtà trovo che la lezione a distanza e il webinar siano delle sostituzioni molto più che accettabili, che poi è ragionevole, no? Cioè, mettiamo che lei si trovi a lavorare per un corso di formazione a distanza, no? Probabilmente i suoi studenti preferirebbero trovarsi in un salottino e fare conversazione, però non è così che va, no? Uno deve trovare delle soluzioni diverse, deve trovare dei corsi che riesce a raggiungere nel vicino casa, non lo so, no? Quindi quello che uno preferisce non è detto che sia sempre poi la cosa che riesce a fare, no? E certo, nello stesso tempo, però, questi risultati, queste risposte ci portano anche a dire, beh, però vedi, la lezione in presenza, in questo senso, è apprezzata. È apprezzata per mille ragioni, cognitive, di memoria, però forse anche da un punto di vista sociale, no? Si sta insieme, si sta lì, no? Perché se io sto lì, sto attento, ascolto, è il mio tempo quello, non è il tempo che magari invece devo così trovare in qualche modo un po' faticoso, no? Cioè, oggi pomeriggio vado a lezione e nessuno mi può disturbare. Magari sono a casa, la mamma mi dice, mi vai a fare la spesa, oppure è fatto qui, è fatto là, no? E uno non ha quella continuità, quindi anche ragioni così di controllo del tempo, in questo caso, secondo me, sono importanti. E insomma, beh, quindi anche possiamo pensare che, appunto, per quanto sia tanto criticata, la lezione in presenza può avere ancora i suoi vantaggi. Certo, forse non solo però, no? Da sola forse adesso perde un po' i colpi, comunque. Prezzi, no? Prezzi. No, ci proviamo. Se lei ce la fa a casa, provo? Ma no, che vuole. E prezzi è comunque abbastanza impegnativo, no? Cioè ci mette un po'. Ha provato ad aprirlo?
Sì, no, cosa funziona?
Ecco, allora vabbè, prezzi rinunciamo, oppure... Sì. E se no proviamo, dai. Comunque, insomma, questo qui è un prezzi su... guardi, non so un'altra cosa qui rispetto all'altra stanza. È un prezzi che parla della trasformazione di ogni oggetto di carta in un oggetto, diciamo, digitale, no? Quindi, potremmo vivere senza carta, vediamo. Oh no, ma non comincia. Ma... Beh. Avevo tanti libri, insomma, un giorno tutto cambia. Ah, ok. 1000 libri, li ho letti tutti, un sacco erano regali, alcuni erano buoni amici, va bene. Un giorno è cambiato tutto, nomade digitale. Vivendo senza carta, ah no, questo è il titolo, quella era l'anticipazione, questo è il titolo. Come vivere senza carta? La mia strada verso una vita senza carta. E qui fa vedere... Ah, ho sbagliato. Fa vedere... Ecco. Però c'è qualcosa che è partito bene? Prima... Sì, certo. Però mi sono cambiata casa 8 volte. Viaggio, questo effettivamente è considerevole. Smettiamola, dice, e quindi c'era bisogno di cambiare. Beh, è successo? Taglio. Ah, qui è lui, gli fa vedere la famiglia come devono fare, ma guarda, lui ci sotto lì. Spiritoso. Quindi scambio nel sorting, venduto, donato, tutto. Dopo 2 mesi. E poi vabbè, ci sono delle ragioni per farlo. Per non buttare via. Per migliorare. Qui spiega quanto consumiamo di carta, di acqua, per la nostra carta, e bene, come si fa. Allora, per essere onesto, non era quello che mi interessava, e ora è un lavoro, Dropbox per tenere i file, Evernote per le note, anche con la penna, questo è il bolso, ma qui parla di tutti i programmi, poi dei libri che ha messo su, e finalmente vive senza carta con tutti questi programmi che gli consentono, insomma, di organizzare. Perfetto, no? Quindi tutto vuotino. Beh, basta. Quindi posso andare dappertutto, essere più produttivo e salvare i soldi. E poi, e qui di nuovo ripetere quanto si risparmia. Insomma, sarà una cosa un po' ecologista, diciamo, no? Ce la faremo? Finire? Sì. Bene, quello che volevo sottolineare, questo, al di là di questa finalità più ecologista, diciamo, è la filosofia che sta sotto prezzi, no? Che si propone come uno strumento che dovrebbe facilitare la comprensione delle informazioni, perché ci consente, mentre se lei prende PowerPoint, no? PowerPoint sequenziale, 1, 2, 3, 4, 10, una dopo l'altra, questo, tra parentesi, trascura il fatto che io devo aver deciso qual è la sequenza, il che è uno sforzo che a volte è, insomma, no? Cosa dico prima, dopo, cosa è collegato, quanto mi fermo, quindi non è banale, non è che uno scrive e brum butta, no? Tutte le sue idee, però Prezzi si propone proprio come uno strumento che attraverso la struttura, no? Di queste parti suggerisce la struttura del testo, delle idee, no? E quindi dà queste metafore del pensiero che uno deve avere, e in questo caso però questo che ha fatto questo Prezzi, la prima parte non l'avevamo vista, ma insomma non importa, no? C'è una storia, poi c'è la storia sua, eccetera. Alcune volte la metafora è chiara, no? Questo per esempio è una linea temporale, vedo che si parte dal 3000 avanti Cristo e si arriva ad oggi. Altre parti della struttura non sono così chiare. Quindi una delle cose che si può dire, no? Di Prezzi è che talvolta rende facile, insomma, contribuisce alla comprensione della struttura del testo, del pensiero. Altre volte non è detto che la scelta della metafora sia proprio la più felice, no? E potrebbe anche essere che a volte ci si lascia prendere un po' la mano dal fatto che lascia fare questi giochi, queste rivoluzioni, no? Che però magari rendono più difficile capire come le informazioni, no? Perché mi arriva queste frasi rotolando e mi colpisce, no? Così è divertente, è interessante, è curioso, però non sempre, ecco, questi effettacci che lui fa sono poi giustificati e facilitano la comprensione. Quindi Prezzi, bello, e a questo punto lo sanno usare in tanti, un po' la gente se l'aspetta questo inaspettato Prezzi, però ecco, non dimentichiamoci che il suggerimento di utilizzare delle forme grafiche, no? Per capire, per aiutare a capire, non sempre è semplice, non sempre è facilitante. Infatti se lei va a vedere gli esempi, ecco, esplora per esempio. Ecco, no? Modelli utilizzabili, scopri, prodotti. Ecco, alcuni insistono sul fatto che aiutano con la struttura a capire i contenuti, altri sono invece più schematici e magari usano delle metafore semplici, passare del tempo, l'albero, no? Io per esempio per fare la mia presentazione ne ho preso uno semplice, che era un albero con i vari rami su cui stavano i vari argomenti, così non sbagliavo, no? Quindi, però insomma, ecco, è uno strumento che potrebbe anche darci soppianti PowerPoint adesso, nel tempo, perché sta sopravvivendo. A volte vengono delle mode, no? Poi spariscono, invece sta resistendo, e quindi è possibile che soppianti, affianchi, insomma, perché PowerPoint ha il vantaggio che è più semplice, se uno è un principiante parte, no? E invece questo qui, insomma, un minimo di complicazione lo dà. Vabbè, insomma, provi, quando ha tempo anche lei a usarlo, poi ci dirà.
Sì, avevo fatto una presentazione con Kenzie.
Ah, ecco.
Per l'università.
Sì.
È tanto carino.